quando sono le 7:59, sta per iniziare, anzi le 8 in punto adesso, sta per iniziare la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Ancora un minuto di musica, poi ci sarà ovviamente come sempre la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Vi ricordo che il numero per chiamare in diretta è lo 0649 750, in questo lunedì 8 luglio che, come forse saprete, sarà, le prime pagine dei giornali sono principalmente concentrate sul secondo turno delle elezioni in Francia. Di questo proveremo a rendere conto nel corso della rassegna stampa, andando un po' a interloquire con una compagna che di Francia ne sa. L'avete già sentita durante la rassegna stampa di sabato mattina, in cui diciamo e abbiamo provato a fare delle previsioni in vista del secondo turno che si è tenuto nella giornata di ieri, ma proveremo anche un po' a vedere che altro è successo nel frattempo in questo fine settimana. La rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la diga. Su un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a far. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce sono dei gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hardisk. Mi spartano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo, inizio a bestemmiare. Quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestri.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
allora 8.05, torniamo in voce in questo lunedì 8 luglio, iniziamo la rassegna stampa dei giornali di oggi e lo facciamo a partire dalla Stampa di Torino, che ovviamente apre con il secondo turno delle elezioni in Francia, che si sono tenute, come dicevamo poco fa, nella giornata di ieri, dalle 20, e le prime proiezioni hanno dato vincitore il Nouveau Front Populaire, respinta Le Pen, il titolo di apertura della Stampa. Caos francese, la fotonotizia di centropagina ritrae un grande tricolore francese sostenuto da dalla folla che riunita ieri, non ci dicono bene dove, per festeggiare la vittoria del fronte di sinistra alle elezioni. Trionfa la sinistra, risorge Macron che supera il Rassemblement National, Mélenchon sfida il presidente, premier a noi, si fa riferimento qui a uno dei primi commenti a caldo alle elezioni, quello appunto di Mélenchon, della France Insoumise, che ha rivendicato per il proprio partito, uscito diciamo vittorioso dalla tornata di ieri, è il partito del Nouveau Front Populaire che ha ottenuto più preferenze, insomma ha rivendicato per sé la presidenza del governo. Nessuno ha la maggioranza per formare il governo, la leader di destra, la nostra vittoria solo rimandata. E diciamo, al di là della cronaca, numerosi sono gli articoli di commento scusate, che in realtà diciamo già da ieri sera i commenti a questa tornata elettorale rimandano diciamo dal punto di vista italiano la fine della stabilità dei governi francesi. Nessuno dei tre schieramenti ha ottenuto la maggioranza assoluta necessaria dei seggi dell'Assemblea nazionale necessaria per governare. Saranno diciamo necessari quindi degli accordi. Diciamo, la cifra che viene rimandata anche dalla prima pagina della Stampa è diciamo l'apertura di una fase di instabilità politica. Di questo appunto parla l'articolo di commento di Eric Joseph, perché questa è la fine del modello De Gaulle. Anna Zafesova invece sposta il focus, a partire sempre dalle elezioni francesi, sulla dimensione della politica estera, un duro colpo al partito degli amici tra virgolette di Putin. Ricordiamo appunto che quasi in chiusura delle urne Marine Le Pen aveva dichiarato che con il Rassemblement National al governo della Francia non sarebbero state più inviate armi in Ucraina, anzi più diciamo nello specifico aveva dichiarato che nessuna arma francese sarebbe stata usata per colpire la Russia. Poi Cesare Martinetti, l'intervista ad Attali, il mio paese non è più governabile, quindi un'intervista a Jacques Attali, che ha già dichiarato nella serata di ieri che oggi insomma rassegnerà le dimissioni da primo ministro, dicendo appunto la Francia ora è ingovernabile, Mélenchon sogna, non sarà mai primo ministro. Ecco, questo è quanto. Poi Francesca Schianchi, l'eterno miraggio di Marine, un vecchio mondo è caduto, niente può fermare un popolo che si è rimesso a sperare, applausi e qualche bandiera. Domenico Quirico, la vittoria a metà di Emmanuel Macron, perché appunto l'altro punto è fare diciamo il bilancio della scommessa lanciata appunto da Emmanuel Macron a inizio giugno, quando decise di sciogliere l'Assemblea nazionale per diciamo fare un check della volontà degli elettori e riguadagnare diciamo più stabilità politica e più legittimazione politica. Quindi le analisi si concentrano anche sul diciamo valutare se la sfida lanciata da Macron ha funzionato. Altre analisi, Marco Follini, se il populismo si batte solo convincendoci. E poi Alessandro De Angelis, Karas Line, Roma non è Parigi, perché poi effettivamente le reazioni a caldo ci sono state anche in Italia. La sinistra italiana, in particolare il PD, hanno celebrato la vittoria del nuovo Front Populaire, facendo un po' un parallelismo con i tentativi di costruzione di un campo largo come antidoto all'avanzata delle destre. Ma sulla prima pagina della Stampa poi ci sono anche altri temi. Vi ricordo appunto che il focus sulla Francia lo rimandiamo brevemente, lo rimandiamo di un'oretta, diciamo intorno alle 9 proveremo insieme a una compagna, insomma, a fare un po' il punto di quello della giornata di ieri e degli scenari che si aprono adesso, quando diciamo finirà il conteggio delle preferenze e si formerà in maniera diciamo definitiva la nuova assemblea nazionale. Diciamo i risultati al momento sono le proiezioni, diciamo, della composizione dell'assemblea sono di 180-205 seggi per il nuovo Front Populaire, tra i 164 e i 174 per Ensemble e di Macron. E poi il fronte, diciamo, che ruota intorno alla figura di Macron, e 130 e 145 scusate, per il Rassemblement National, e poi tra i 60 e i 63 per i repubblicani, e poi diciamo altri 15 seggi sparpagliati e su altri partiti. Torniamo sulla prima pagina della Stampa, ci sono anche altri temi, non molti effettivamente, però qualcosa c'è un articolo di commento in realtà di Elsa Fornero, il welfare sovranista che cancella l'Europa. E poi sulla colonna di destra c'è la polemica sui vaccini, a seguito di un emendamento prima presentato e poi ritirato dal senatore leghista Claudio Borghi, che mirava a eliminare l'obbligo vaccinale, e quindi Eugenia Tognetti: attacco ai vaccini e stop ai Green Pass, basta fare male alla nostra salute. L'emendamento di Borghi poi sconfessato in realtà da parte della compagine di governo, che ha insomma evidenziato come non sia una priorità politica e insomma non fosse parte del programma di governo, mirava a diciamo eliminare l'obbligo vaccinale per le persone piccole, quelli insomma diciamo tutti i vaccini che riguardano morbillo, rosolia, parotite, varicella, l'esavalente, eccetera. Diciamo Claudio Borghi, dopo che il suo emendamento effettivamente è naufragato, ha dichiarato di essere intenzionato comunque a ripresentarlo. Poi c'è un'inchiesta di Giuseppe Legato e Monica Serra, da Milano a Reggio: la sanità delle mafie. Questo lo trovate a pagina 19 della Stampa. Pagine 18 e 19 sono dedicate in qualche modo alla sanità, tra appunto il tema dei vaccini di cui parlavamo poco fa, e poi la sanità, il business delle mafie, l'ospedale di Napoli in mano ai clan, le mire sulle RSA della Lombardia, le forniture Covid e gli appalti truccati, così i boss fanno affari con le ASL. Poi c'è invece un fatto di cronaca, Caterina Stamin ci porta a Torino, il clown dei bambini pestato da razzisti, di questo si parla a pagina 20 della Stampa di oggi, l'ennesimo episodio appunto di razzismo nelle nostre strade, diciamo che sicuramente sono episodi sempre più comuni, probabilmente, anzi possiamo dire sicuramente, in un clima di legittimazione, di sdoganamento generale, insomma dell'intolleranza, del razzismo e delle discriminazioni a cui diciamo il governo di questo paese ha sicuramente contribuito. Il clown dei bambini picchiato in strada: mi gridavano di tornare al mio paese. Torino, la notte di paura dell'artista di strada Ida. Per la prima volta mi sono sentito davvero in pericolo, perché tutto questo razzismo. Questa era l'ultima notizia in realtà dalla prima pagina della Stampa, perché poi si parla del tour mondiale di Taylor Swift che arriva In Italia, alcune notizie di sport, poi c'è in realtà il racconto di Mario Tozzi, quindi ci si sposta sul tema del cambiamento climatico, Etna, Stromboli, Solfatara, l'estate risveglia i vulcani, di questo si parla a pagina 22 della Stampa di oggi, e infine un articolo di Enrico Camanni, il tetto di cristallo di Anna, io architetta delle scalate, si parla di Anna Torretta, a pagina 23 della Stampa di oggi, guida unica, guida alpina, donna di Courmayeur. Questa era la Stampa, io passerei, diciamo, velocemente al Corriere della Sera, Francia a sinistra, battuta Le Pen, alta affluenza, il partito del presidente, seconda forza, solo terze le destre, Bardella ha vinto un'alleanza del disonore, Schlein, uniti ce la facciamo, come vedete più o meno i temi sono sempre gli stessi, incerta la maggioranza di governo, Macron prende tempo, Mélenchon attacca, lui ha perso, noi primi e pronti ovviamente a governare. La fotonotizia di centropagina è pressoché identica, perché appunto anche qui si vede un tricolore francese sventolare su una folla riunita in piazza, e poi anche qui diciamo articoli di commento e di cronaca a corredo, appunto del titolo di apertura, Aldo Cazzullo firma un editoriale, un articolo di fondo, il voto popolare e due messaggi, quindi si fa un po' il punto del messaggio che esce appunto dalle urne francesi. E poi Stefano Montefiori, tre blocchi, veti reciproci, la coalizione è possibile, e qui ovviamente si parla degli scenari e il futuro dell'Assemblea Nazionale francese. Monica Guerzoni intervista Enrico Letta, che sappiamo appunto sulla Francia prende spesso parola, questa è l'ultima chance data alle forze europeiste. E poi le mosse dell'Eliseo dopo le europee, Alessandra Coppola, pagina 3, fa appunto, come dicevamo poco fa, il bilancio della strategia macroniana, l'annuncio TV il 9 giugno, un mese, e il colpo di teatro. E poi Michel Houellebecq, il vizio dell'arroganza, elite contro sdentati. Al tema delle elezioni francesi il Corriere della Sera dedica le prime pagine interne fino alla pagina 9, a pagina 9 addirittura si fa diciamo una paginone con tante facce, le facce estreme del voto, con questa tendenzialmente tensione che la stampa italiana ha, tutti i commentatori, di una Francia impantanata tra opposti estremismi, dove appunto la compagine, diciamo la coalizione che ruota intorno a Macron sarebbe diciamo l'unica in grado di mantenere la politica francese in un alveo di moderazione e di governabilità, diciamo sfidata da questo estremismo a destra e a sinistra, e qui appunto su questo paginone a pagina 9 del Corriere vengono messi insieme come specie di fototessere gli estremisti, sia afferenti al Nouveau Front Populaire sia afferenti al Rassemblement National. Ovviamente diciamo l'estremismo del Nouveau Front Populaire viene molto spesso ricondotto a posizionamenti pro-Palestina e antisionisti che facilmente scivolano in un'etichetta di antisemitismo. Poi però sulla prima pagina del Corriere abbiamo anche altri temi, c'è la Palestina, ostaggi, apertura di Hamas, Medio Oriente, il sì al negoziato anche senza una tregua permanente. Questa è un'altra notizia che da ieri insomma ha iniziato a circolare, se ne parla a pagina 14 del Corriere, Hamas sceglie di negoziare anche senza tregua permanente, a firmare l'articolo è Davide Frattini, Israele, il premier Netanyahu, tra i due fuochi di ministri oltranzisti e opposizione. E poi c'è un intervento di Edgar Keret, tra i più popolari autori israeliani, il 7 ottobre e i miei Pink Floyd, lo scrittore Keret e il messaggio a Roger Waters dopo le frasi negazioniste sul messaggio di 9 mesi fa, sul massacro di 9 mesi fa, il dolore e la nostalgia per Wish You Were Here. Quindi tutta una roba interna a Israele, mi viene da dire. E poi c'è altro sulla prima pagina del Corriere, c'è un'intervista al ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Salvini punge, contano i fatti, e questa invece la trovate a pagina 13 a firma di Virginia Piccolillo. In politica contano gli atti concreti, non ci sono difformità. Il ministro che si trova a quanto pare diciamo che dichiara che in Algeria stanno prendendo il via i progetti del piano Mattei. Questa intervista fatta a Manduria a Francesco Lollobrigida si concentra anche su l'ipotesi di contrasti interni alla maggioranza di governo, e sull'Algeria appunto Lollobrigida dichiara che sabato è stato dato l'avvio al primo progetto. Consiste in un progetto di bonifiche ferraresi, l'unica azienda agricola quotata in borsa, fornirà il know-how per piantagioni di grano e legumi. Sabato sono iniziati i lavori di preparazione del terreno e a novembre verranno piantati i primi semi. Non è un progetto simbolico, dice Lollobrigida, è un progetto concreto. Il ministro dell'agricoltura algerino ha calcolato che creerà 6.000 posti di lavoro a tempo indeterminato e 6.500 a termine. Seguiamo l'insegnamento di Mattei, dice ancora il ministro, che aveva un atteggiamento né predatorio né caritatevole. Preziosissimo è stato il lavoro del presidente Mattarella, molto stimato anche lì, lo ringrazio. E poi sulla Francia anche, diciamo, commenta Lollobrigida dicendo: Macron ha perso, la sua coalizione che era maggioritaria uscirà ridimensionata, peraltro il dato è particolarmente penalizzante nelle aree rurali. È oggettivo che ha contato il suo atteggiamento con gli agricoltori, certamente diverso dal nostro. Abbiamo raddoppiato gli stanziamenti agli agricoltori, li abbiamo trattati da custodi dell'ambiente. Ora però cosa accadrà in Francia è tutto da capire. Come si spiega, chiede la giornalista, il successo della sinistra, il crollo di Le Pen? Le forze politiche contro Le Pen hanno creato un'alleanza innaturale, quindi qui si riprende appunto il commento a caldo di Bardella, finalizzata, innaturale rispetto ai loro programmi, finalizzata esclusivamente a battere nei collegi la Le Pen, che comunque raddoppia i suoi eletti. Certamente questa operazione è riuscita, altra storia avere una coalizione che abbia una capacità di governare, e questo è un problema. Il fatto che la Francia non abbia un governo stabile, quindi autorevole, è un problema per l'Europa tutta. Del resto l'unico governo uscito autorevole dalle europee è quello italiano, nelle altre nazioni è forte la voglia di cambiare passo. Effettivamente un altro dato, diciamo, che esce dalla seconda tornata delle elezioni francesi di ieri è il fatto che, nonostante sia, diciamo, si sia posizionato terzo nella corsa elettorale, il partito di Bardella, Le Pen, il Rassemblement Nazionale, ha ottenuto in termini di voti il risultato più alto di sempre. Chiuderei la prima pagina del Corriere della Sera con gli ultimi titoli. Uno riguarda l'atletica leggera per l'Ucraina, il mio salto nella storia, 2,10 metri. L'atleta ucraina Maucic supera il record dell'87 colpita dai russi, la scuola dove iniziò. Di questo si parla nella cronaca sportiva, le pagine 30 e 31. E poi c'è ancora la polemica sulla scelta di intitolare a Silvio Berlusconi l'aeroporto di Malpensa. Malpensa e gli altri scali, Berlusconi e gli atterraggi condivisi, a firma di Gian Antonio Stella, pagina 24. E infine il data room di Milena Gabbanelli e Simona Ravizza, cosa fa crescere le liste d'attesa. Questo lo trovate alla pagina 18 del Corriere della Sera di oggi. Il tema quindi è la sanità, dov'è la fregatura delle liste d'attesa. Il decreto Meloni propone misure già previste mai attuate, il monitoraggio di visite ed esami finora è un fallimento, i privati non collaborano mai, pochi soldi, solo più sanzioni. Quindi si fa un punto del decreto, insomma, approvato dal governo Meloni e presentato come una misura in grado di ridurre le liste d'attesa con un coinvolgimento sempre più forte del privato convenzionato nella gestione unitaria delle prenotazioni. E appunto il data room di questo lunedì si concentra sull'impatto che avrà questo decreto e quanto invece si tratti probabilmente di aria fritta. Su questo mi prenderei una piccola pausa quando sono le 8:25, a breve proseguiamo con la lettura delle prime pagine.
Carefully.
Allora, quando sono le 8:29 torniamo in voce sempre su gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è la lettura delle prime pagine, la rassegna stampa quotidiana di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che il numero per chiamare in diretta è lo 06 491 750. Passiamo adesso al Fatto Quotidiano, che apre sulla Francia, ovviamente come tutti gli altri giornali di oggi. Le Pen sconfitta, sinistra prima e nessun governo, Mélenchon Repubblica salva, Macron battuto, noi pronti a governare. Qui, a differenza di altri quotidiani, non abbiamo un tricolore francese in prima pagina, ma la foto appunto di Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise e del Nouveau Front Populaire, proiezioni destra terza, centro secondo e fronte popolare in testa, ma senza maggioranza assoluta. I progressisti, esecutivo di minoranza, per Biard, di Charlie, sono incompatibili con il presidente. E al tema appunto della Francia anche il Fatto Quotidiano dedica le sue prime pagine interne, in taglio altissimo sopra la testata. I veri esperti avevano appena deciso che la sinistra vince solo se è finta alla Starmer, e qui il riferimento chiaramente è all'altra elezione che c'è stata il fine settimana scorso nel Regno Unito, di cui proveremo a parlare diciamo nel corso di questa settimana con un altro redattore di Radio Onda Rossa, che invece di Regno Unito ne sa molto. E continua il Fatto Quotidiano: in Francia vince quella vera di Mélenchon, non sarà che ogni paese fa storia a sé. Questo un po' il commento. Ma appunto sulla Francia in prima pagina c'è anche un'inchiesta che poi continua alle pagine 4 e 5, firma di Mattia Tepo, tassare i ricchi, Le Pen ci ripensa e ora non avrà la maggioranza, i paperoni sono intoccabili, nonostante il provvedimento sulla rendita finanziaria sia da anni nel suo programma, il Rassemblement National se lo è rimangiato, la protezione delle classi medie resta anche per loro un favore ai soliti noti. Ma i temi poi sulla prima pagina del Fatto Quotidiano sono tanti altri. C'è un articolo alla pagina 6, firma Giacomo Salvini, sulle spese militari. Meloni alla NATO, sì al 2% del PIL in armi, guai con Salvini e RN. E appunto il Rassemblement National. Summit Polonia e Stati Uniti, alzare gli investimenti militari annuali, il dossier affidato a Mantovano. Questa la notizia e l'articolo che trovate a pagina 6 del Fatto Quotidiano. Ricordiamo insomma la sparata che aveva fatto Trump tempo fa per ricondurre gli alleati NATO all'obbligo sancito dalla NATO stessa, dall'Alleanza Atlantica, appunto, di raggiungere il 2% annuo di spese militari come contributo degli stati appunto alla NATO, e quindi la dichiarazione di impegno dell'Italia in tal senso. Poi c'è il Libano, il patriarca Hezbollah sostiene Gaza a spese nostre, intanto Hamas dice sì ai negoziati senza tregua. La pagina degli esteri appunto continua poi a pagina 7 con un'intervista appunto a firma di Alessandro Mantovani a Bekkara Boutros Rai, patriarca cristiano maronita. E poi appunto c'è la notizia della dichiarazione attribuita ad Hamas di un sì ai negoziati senza tregua, e i libanesi colpiscono un americano, il capo della CIA Burns di nuovo in Qatar per trattare. E poi sempre diciamo nello stesso focus in cui si parla di Hamas c'è anche il riferimento a uno scoop pubblicato ieri dal quotidiano israeliano Haaretz sul 7 ottobre. Israele avrebbe ordinato la procedura Hannibal mentre l'attacco e la carneficina di Hamas erano in corso. La procedura Hannibal significa sparare per uccidere, in quel caso a tutti coloro che ritornavano avvicinavano verso la striscia di Gaza, quindi miliziani di Hamas ma anche soldati e civili israeliani fatti prigionieri e sequestrati. L'obiettivo della procedura è semplice ed efficace quanto spietato: evitare la cattura di soldati dai quali si possono estorcere informazioni e di civili che possono diventare merce di scambio per il nemico, come effettivamente è successo. Il nome dato alla procedura può inizialmente rimandare a quello del grande condottiero cartaginese Annibale, ma se si pensa in cosa consiste l'ordine scattato nelle ore immediatamente successive all'attacco di Hamas in Israele, appare chiaro che il riferimento è al celebre film con Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, nel quale l'attore interpretava un cannibale. Questa era un'altra notizia in realtà dalle pagine interne del Fatto. Se torniamo invece sulla prima pagina, ci sono altre notizie. C'è un articolo di Iurillo che poi continua a pagina 16. Sandokan, così è nata la favola del pentimento. Si parla qui di ecco i giuggioloni di Sandokan, il pentito Patacca che canta zero. Il riferimento è al numero uno dei casalesi, odi alla svolta che non c'è. Questo è l'articolo di cronaca che trovate a pagina 16 del Fatto Quotidiano. Invece a pagina 14, dalla prima pagina e poi a pagina 14, si ritorna sul tema autostrade. E in particolare sul Telepass & Co. dietro la guerra al casello, il salasso degli utenti, fuori dall'orbita Benetton, Aspi sperimenta servizi di tolling via telecamera, quindi di riscossione del casello, insorgono i concorrenti, anche i camionisti che partecipano alla spartizione della torta, l'impennata dei rincari è il tema. Il leader di mercato ha raddoppiato il canone d'abbonamento mensile mentre la controllata del gruppo assicurativo cerca di sottrargli clienti. Questo è l'articolo di Carlo Di Foggia, pagina 14 del Fatto Quotidiano. A pagina 17 inizia in prima pagina, c'è un articolo di Tommaso Montanari: il ponte sfregio sull'Arno e il PD che non cambia mai, alto 27 metri, 48 milioni di costo, un nuovo passaggio del fiume a nord-ovest di Firenze è necessario, però il progetto soft va in soffitta a causa dell'espansione dell'aeroporto caro a Renzi. E poi c'è un'intervista a firma di Antonello Caporale a Il Cicalone. Devo dire che questo tema del Cicalone sta diventando sempre più frequente, addirittura con interviste in TV. Si parla appunto di Simone Ruzzi, non so come dire, in arte Cicalone, io il Cicalone, Angelo Vendicatore anticippi da YouTube alla politica, difende le vittime e filma tutto. Simone Ruzzi, appunto un appassionato di arti marziali e soprattutto youtuber, meglio noto come Cicalone, che si diletta a dare alla caccia agli scippatori, chiaramente con la connivenza della sicurezza, della security della metro di Roma. È diventata ora una star soprattutto dopo che qualche giorno fa è stato aggredito da alcuni borseggiatori in una stazione della metro di Roma ed è finito in ospedale. Ha creato una società con cui gestisce gli introiti delle visualizzazioni, visto che i filmati caricati online ottengono pure sponsor importanti. Quindi il Fatto Quotidiano ha deciso di dare spazio a pagina 8 a questo personaggio. Ma ben più interessante, sempre sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, un articolo del Fatto Economico che poi, se avremo tempo, proveremo a leggere, che continua poi alle pagine 12 e 13. Si parla di università con un articolo di Leonardo Bison: ecco la riforma dell'università, il precariato diventa à la carte, nel 2025 scade l'assegno di ricerca senza tasse né diritti, Bernini crea 6 contratti flessibili, uno pure per gli studenti. La nuova, l'ennesima riforma dell'università è ormai alle viste, sarà in due parti. Nei primi giorni di giugno, infatti, mentre ancora i rettori parlavano di come sgomberare l'università dalle occupazioni, il Consiglio dei Ministri approvava un disegno di legge in materia di semplificazioni, che contiene una delega al governo per adottare decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca. Una delega ampia, dal riordino di organizzazione e governance al reclutamento, agli assetti istituzionali, una razionalizzazione delle misure esistenti, non riforme o revisioni, secondo il MUR. Oltre alla delega, però, pochi giorni fa c'è stata la nomina per decreto della ministra Anna Maria Bernini di un gruppo di lavoro che si occupi di analizzare adeguati interventi di revisione dell'ordinamento della formazione superiore, nonché di razionalizzare l'offerta formativa. Questo gruppo è guidato da Ernesto Galli della Loggia, storico editorialista del Corriere della Sera, conta 5 membri totali, dal pedagogo critico di Don Milani dell'Università di Bergamo Adolfo Scotto di Luzio ad Alberto Mingardi dell'iperliberista Istituto Bruno Leoni, docente allo IULM. E ancora, sempre all'inizio di giugno sono arrivate anche le anticipazioni dei risultati del lavoro di un'altra commissione ministeriale, anch'essa nominata da Bernini, alla fine del 2023. Risultati che invece si attendevano da mesi, riguardano la riforma del cosiddetto preruolo, di quel mondo tra il dottorato e l'assunzione stabile come docente, che in Italia è fatto di precariato, salari bassi e contratti senza paragoni in Europa. Una delega così ampia ha colto di sorpresa tutti, spiega Rosa Fioravante, segretaria nazionale dell'ADI, Associazione Dottorandi Italiani, persino il Consiglio Universitario Nazionale e neppure la Conferenza dei Rettori è stata formalmente consultata. La delega comunque è appena arrivata alla Camera, quella attesa del preruolo seguirà in poche settimane. Se però sulla revisione della governance universitaria dei tagli languono, sulla riforma del precariato universitario sono molti di più. Per questo volantinaggi e assemblee negli Atenei stanno crescendo in queste ultime settimane nonostante la stagione. Quali sono le premesse? Nel 2022 il governo Conte ha creato il contratto di ricerca, cioè un contratto di lavoro normale con ferie e contributi simili a quello dei ricercatori europei, andando a cancellare l'assegno di ricerca, un unicum, contratto esentasse senza diritti, diffusissimo negli Atenei italiani. Il periodo di transizione, di proroga in proroga, però, ha paradossalmente fatto esplodere i vecchi assegni più convenienti. Gli assegnisti di ricerca nel 2021 erano 15.000, oltre 20.000. I ricercatori di tipo A nel 2021 erano poco più di 5.000, ora oltre 9.000. La ministra Bernini alle Camere il 27 giugno ha assicurato che non ci sarà più alcuna proroga per gli assegni di ricerca dopo il dicembre 2024. La commissione proposta, nominata come detto a fine 2023, era guidata dall'ex rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e tra gli altri comprendeva l'ex rettore dell'Università di Messina Salvatore Cuzzo Crea, che aveva dato le dimissioni poche settimane prima dal suo ruolo per una storia di rimborsi, e nei giorni scorsi ha elaborato le linee guida che costituiranno la base del disegno di legge che in tempi rapidi dovrebbe arrivare alle Camere. La parola d'ordine: flessibilità. La Commissione propone di passare dall'unico contratto di ricerca attuale istituito nel 2022 ma poco applicato a 6 diversi contratti. Il contratto di ricerca appunto a tempo determinato, che può durare da 2 a 6 anni, il contratto postdoc, praticamente identico al precedente ma di durata più breve, da 1 a 3 anni, l'assistente alla ricerca junior e quello senior, figure molto nebulose che non è chiaro dal testo diffuso se si configureranno come lavoro dipendente, il professore aggiunto, professore a tempo determinato con cui contrattare individualmente la retribuzione, e infine il contratto di collaborazione per studenti, che permetterà di pagare poco studenti anche per fare ricerca. Insomma, il passaggio da una figura precaria a 6 che ha allarmato chi si batte per la fine del precariato universitario. Si rischia di ripartire dal 2010, dalla crescita del precariato, da lavoratori che non sono lavoratori, non pagano le tasse, hanno contratti individuali, non hanno forme di rappresentanza, spiega Luca Sacchi della CGIL. Il sindacato aveva chiesto per anni una revisione dei contratti precari, erano 3 diversi dal 2010, per uniformarli a normali contratti di lavoro, modifica ottenuta nel 2022. Ma dentro gli Atenei c'è stata moltissima resistenza, ora si arriva a questa proposta con figure precarie alla carte. Invece che togliere questo mondo di mezzo, si moltiplica e divide, tra l'altro lasciando meno libertà ai singoli Atenei. lasciando mano libera, scusate. Il problema è antico e le visioni all'interno degli Atenei divergono, ma al centro di tutto c'è la convenienza economica. Un contratto di ricerca a parità di salario per i ricercatori costa all'istituzione circa 38.000 euro, un assegno di ricerca esentasse 25.000. Per questo dal 2022 gli assegni hanno continuato a proliferare grazie alla deroga che scade a fine anno. Spendendo 75.000 euro invece di due collaboratori se ne pagano tre. Il ministro dell'università e della ricerca spiega il fatto che la filosofia che ispira l'intervento è quella della cassetta degli attrezzi, strumenti diversi per esigenze diverse, saranno le università, in considerazione della propria autonomia, a valutare quali elementi utilizzare. Il contratto di ricerca rimarrà valido, gli Atenei saranno liberi di farne uso. Il presidente della commissione Ferruccio Resta, contattato per un commento sulla ratio del provvedimento, non ha dato riscontro. Resta il fatto innegabile che poter pagare meno il lavoro è una possibilità assai attrattiva per molti Atenei e per molti docenti, anche per non perdere collaboratori. All'orizzonte c'è infatti la fine dei fondi del PNRR, che hanno consentito assunzioni precarie e non come mai in anni recenti, e un paventato, ancorché finora mai confermato dal Ministero, ingente taglio delle risorse del fondo di finanziamento ordinario delle università. Se gli Atenei fischiettano sono ricercatori e dottorandi che stanno contestando la riforma, anche per un fatto statistico, per così dire. I precari tra fondi post pandemici e piano di ripresa sono oggi il 45% degli assunti nelle università, 35.000 persone. Una campagna lanciata alla fine di giugno parla del 90% di espulsi dal sistema. Il 90% di chi ha fatto dottorato, assegno, ricercatore viene espulso dall'accademia, il 10% che ce la fa si fa mantenere, va in terapia, rimanda la vita. Rosa Fioravanti di ADI, al suo secondo assegno di ricerca, spiega l'altissimo livello di stress di questi precari, impossibilitati ad avere un alloggio consono e o immaginare una famiglia. I docenti delle commissioni che oggi ci spiegano come la flessibilità sia necessaria avevano un contratto a tempo indeterminato a 30 anni. La mobilitazione è tutta da costruire, le assemblee si susseguono. Il MUR da parte sua sottolinea che il DDL punterà ad allineare agli altri paesi dell'Unione Europea, definendo un percorso che non lasci nell'incertezza i ricercatori e che aumenti le tutele con il proseguio della carriera. Questo era l'articolo del Fatto Economico a firma di Leonardo Bison, che trovate a pagina 12 del Fatto, accompagnato da un altro articolo a pagina 13, sempre sullo stesso tema, una intervista di Virginia Della Sala a Lorenzo Zamponi. Così si torna alla giungla, peggio del dopo. Gelmini, Lorenzo Zamponi è professore associato di sociologia alla Normale di Pisa. Ma cambiamo tema, anzi vi dirò, cambiamo proprio testata, passiamo al Messaggero di oggi, vediamo altri primi titoli. Francia vince il fronte anti-Le Pen, i ballottaggi premiano la desistenza, vola la sinistra, poi Macron, le penisti solo terzi, Bardella, Rassemblement National, tradito il popolo, Mélenchon vuole l'incarico, ma l'Eliseo studia una coalizione senza di lui, il premier Attal si dimette, scontri in piazza. Questo è la sintesi proposta dal Messaggero in apertura del quotidiano di oggi, accompagnato da un editoriale di Alessandro Campi, Il caos sotto il cielo di Parigi. La fotonotizia di centropagina è dedicata ad altro, Roma al lavoro, la riparte, per De Rossi c'è l'Efe, quindi si parla della Serie A. Sulla colonna, diciamo, di destra del Messaggero c'è invece un articolo di Mario Aiello, Meloni e le trattative nell'Unione Europea, la rendita della destra di governo, Schlein esulta, una spinta al campo largo, sempre appunto i commenti della politica italiana, diciamo sulla doppia tornata che dal Regno Unito alla Francia ha riportato, diciamo, due vittorie delle sinistre, diciamo del centro-sinistra, della sinistra, in due paesi europei, Regno Unito appunto non più Unione Europea e invece sì Francia, e questo ovviamente avrà un impatto sulle negoziazioni per la formazione della nuova Commissione Europea. E poi la fuga di Bozzolo, travestimenti e soldi in Svizzera, l'ipotesi dei PM, denaro nei paradisi fiscali, così l'imprenditore per ora ha evitato il carcere. Sono, diciamo, ormai parecchi giorni che si segue la fuga di Bozzolo. Sono rientrati in Italia la moglie e il figlio. La fuga travestito, per non farsi riconoscere, l'imprenditore si sarebbe camuffato e avrebbe trasferito i suoi risparmi in banche elvetiche e altri paradisi fiscali. E poi il depistaggio della Maserati. La storia è quella di Giacomo Bozzoli, 39enne bresciano, condannato all'ergastolo per aver ucciso lo zio Mario l'8 ottobre 2015, quando, insomma, a sentenza definitiva lo sono andati a cercare, era già latitante. Poi il mistero di Alex, di questo anche si parla da giorni. La sera della morte temeva quel rito, se ne parla a pagina 13, ascoltati 5 adepti, quindi evidentemente si parla già di una setta. Il cerchio si stringe, 5 ragazzi sotto torchio. Gli investigatori hanno interrogato di nuovo alcuni dei 20 partecipanti alla festa in abbazia. Un amico era preoccupato per quel rito e se ne parla alla pagina 13 del Messaggero di oggi. E poi invece c'è un articolo sull'RSA, quindi le residenze sanitarie assistite, dove insomma risiedono molti anziani. RSA da incubo, un anziano su tre viene maltrattato, a dirlo è la Società Italiana di Gerontologia, ed è sempre più difficile scoprire le violenze e i danni dei soggetti con fragilità. Questo è un articolo che poi prosegue a pagina 14 del Messaggero di oggi. Aspettate che ci arrivo, ecco qua. Episodi in crescita, in molti casi chi subisce violenza non informa i familiari, per vergogna o per paura, ai consigli degli esperti per individuare i campanelli d'allarme. Questo è l'articolo di Graziella Melina, a pagina 14 del Messaggero di oggi. E direi che pure per la prima pagina del Messaggero più o meno ci finiamo qua. C'è sempre il tema del tour italiano di Taylor Swift, che arriverà a Milano il 13 e 14. Poi il tennis, Sinner e Paolini, quarti di azzurro a Wimbledon. E poi appunto la vittoria della, il nuovo record segnato dall'atleta ucraina al salto in alto. Prima di diciamo prenderci un'altra pausa per passare alle pagine interne, vediamo le altre prime pagine di oggi che non abbiamo qui in radio stamattina. La Repubblica, Rivoluzione Francese, anche qui mega foto di una folla in festa, che è diciamo in primo piano un tricolore sventolato. I ballottaggi rovesciano le previsioni, si impone il fronte delle sinistre, Macron arriva secondo e vince la sua scommessa, Le Pen è la grande sconfitta, Bardella siete l'alleanza del disonore, Mélenchon a noi il governo, Attal respinti tutti gli estremismi, Schlein uniti si batte la destra, Meloni è più sola in Europa. Direi che è una sintesi di tutto quello che abbiamo già detto. La cronaca affidata a Naïs Ginori, corrispondente in Francia. C'è l'editoriale di Ezio Mauro, il vero suffragio universale, e poi una miriade di articoli di commento. L'Eliseo, ora esecutivo in salita, il presidente prende tempo, l'affluenza è stata da record, quasi il 60%, decisiva la mobilitazione delle periferie, questo dice Tonia Mastrobuoni a pagina 6 di Repubblica. La nostra vittoria è solo rimandata, questo è un virgolettato di Le Pen. Nell'articolo sulle destre di Castellani Perelli a pagina 7 di Repubblica. E poi la reazione di Mosca, la rabbia del Cremlino, risultati manipolati, questo è un articolo di Riccardo Ricci alle pagine 8 e 9. Ci sono poi gli Stati Uniti, Biden, liberal podesta, Biden deve lasciare, i democratici lo sanno. E poi Ravenna, spiaggia dei valori, lido e inclusivo per tutti i disabili, di Caterina Giusberti. E poi niente, questa è un po' la prima pagina di Repubblica. Vediamo poi le pagine della destra, ovviamente. Prima il Domani, in Francia trionfa il fronte popolare, flop Le Pen, la destra si può battere, sorpresa dai primi dati del voto, bene Macron, Rassemblement National solo terzo ma nessuno ha la maggioranza. Anche qui insomma niente di nuovo. C'è un articolo di commento di Lorenzo Castellani, doppio arrocco contro Meloni, ora punti sui popolari tra maggioranza, Unione Europea e Patrioti. Qui invece il focus è spostato su L'Europarlamento in particolare sulla notizia della lanciata qualche giorno fa da Orbán della formazione di un nuovo gruppo parlamentare dei patrioti, che sta di fatto drenando molti europarlamentari da ECR, quindi dalla componente dei conservatori di cui presieduta da Fratelli d'Italia. La Lega ha già dichiarato di voler passare da Identità a appunto il gruppo dei patrioti, notizia appunto degli ultimi giorni, che anche Vox, quindi il partito di destra spagnolo storicamente alleato di Fratelli d'Italia, anch'esso passerà ai patrioti. E poi la destra è l'occasione perduta, un articolo di Michela Ponzani che continua a pagina 10, Almirante, gli underdog e i fascisti di Fratelli d'Italia. E poi c'è un articolo di Stefano Iannaccone sul Made in Italy, diciamo in senso largo, auto blu, i sovranisti viaggiano straniero, il ministro Urso ha attaccato l'Alfa Romeo per la produzione del brand Milano in Polonia, ma non usa le Fiat. Anche alla presidenza del Consiglio c'è il predominio di modelli prodotti all'estero, appena un terzo è italiano. E poi appunto dicevamo invece i giornali della destra, La Verità ovviamente dà spazio alla questione vaccini, Gli affari sulla pelle dei bimbi, solo qui 10 vaccini obbligatori. E poi sulla Francia, la cozzaglia di Macron ce l'ha fatta, la Francia ostaggio del rosso Mélenchon, questo è il titolo di apertura. Altre notizie diciamo non ce ne sono, perché si continua appunto con vaccini, OMS eccetera. Poi però continua la cordata diciamo dei giornali di destra contro Ilaria Salis. Cara Salis, dice Francesco Borgonovo, ecco cos'è legale ma ingiusto l'aborto, altro che il possesso di case, contro il quale la pupilla di Fratoianni predica l'occupazione. Anzi no, in realtà scusate, non è di Francesco Borgonovo ma niente po' di meno che di Massimo Gandolfini questo articolo. Poi il giornale flop Le Pen, Macron prigioniero, il tutti contro la destra funziona, Rassemblement National solo terzo, ma il presidente consegna il paese all'estrema sinistra, Fronte Popolare primo partito, peccato che Fronte Popolare è una coalizione, però non importa, e Mélenchon reclama il potere, ora Parigi sprofonda nella palude, il rischio di un governo impossibile. Poi vengono riportate le proiezioni dei seggi, c'è un articolo di Roberto Fabbri su Jean-Luc Mélenchon, il rosso nemico dell'Occidente, opposizione in festa ma Meloni non piange, queste le ripercussioni in Italia, firma di Stefano Zurlo. E poi sollievo di Europa e NATO, Bruxelles teme il debito, l'articolo di Angelo Allegri. E poi l'editoriale viene affidato a Gaetano Quagliariello, fermare il nemico non è governare, quindi il focus è su la governabilità adesso, diciamo, passata questa seconda tornata elettorale. Il Libero continua con i suoi tentativi di fare delle prime pagine simpatiche, cosa che non gli viene molto bene. Che bordel, puntini puntini puntini, è il titolo di apertura, il capolavoro di Macron. La fotonotizia ritrae appunto Macron che saluta dalla sua auto blu. Macron ha gettato il paese nel caos, Le Pen superata dall'estrema sinistra, nessuno ha la maggioranza, Mélenchon chiede la guida del governo, riforme economiche da centro sociale. E Alchimista di Palazzo è l'articolo di Daniele Capezzone, il grande sfascista che sta all'Eliseo, chiaramente il riferimento è a Emmanuel Macron. Poi per Marina è stata l'ultima occasione, questo è Pietro Senaldi. E poi il compagno italiano canta la Marsigliese, i giallorossi esultano, un articolo di Tommaso Montesano. Non so, diciamo non c'è granché di altro sulla prima pagina di Libero. E poi, diciamo, in realtà sui giornali esteri lunedì, insomma, sapete benissimo che molti giornali non escono, tra cui appunto il Manifesto, per esempio, ma anche Il Dubbio. I giornali esteri sono chiaramente pieni, diciamo, tutti hanno in apertura la Francia, ovviamente i quotidiani francesi, legislative. La Francia trattiene il respiro, è il titolo di apertura di Le Monde. Le Figaro, Rassemblement National, sconfitto, la sinistra si impone su Macron. E questo era appunto Le Figaro. Poi anche i quotidiani spagnoli, El País, la Francia sconfigge l'ultradestra, con una foto anche qui della folla in festa, questa volta senza tricolore. Il Mundo, l'estrema sinistra chiede spazio a Macron dopo aver diciamo sconfitto Le Pen. ABC, il Fronte Popolare vince e mette in altri guai Macron. E poi Liberation, una grande fotonotizia che riempie tutta la prima pagina della manifestazione che ieri ha celebrato la vittoria della Fronte Popolare. Con un sospiro di sollievo, la sinistra ha creato un'enorme sorpresa arrivando in testa alle legislative. Il Fronte Repubblicano è stato seguito in massa, relegando il Rassemblement National al terzo posto, divisa in tre blocchi. La nuova Assemblea Nazionale non ha la maggioranza assoluta, mi sembra insomma la sintesi che abbiamo già fatto. Con questo io in realtà chiuderei la lettura delle prime pagine di oggi e mi prenderei una piccola pausa e poi torniamo in voce per proseguire la rassegna stampa di oggi.
Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para.
train tout à l'heure et je sais pas quand on va se revoir. Moi j'ai beau essayer de te rassurer et de te promettre, il faut pas que tu t'en fasses, tu me répètes, on sait jamais. Alors non, évidemment, on sait jamais ce que la prochaine nuit nous réserve, mais toutes les autres non plus, tu vas par là, parce qu'après tout, il y en a bien qui...
E torniamo brevemente in voce per dare una notizia. Ci ha chiamato un compagno dal presidio che si trova in questo momento a Piazzale Clodio, perché c'è l'udienza per Stella e Mohamed dopo, insomma, le proteste in solidarietà alla Palestina all'Università Sapienza. L'udienza di Stella, insomma, dovrebbe tenersi alle 9 di questa mattina con un probabile rinvio. Quella di Mohamed è stata già rimandata alle 15 di oggi pomeriggio.
Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Je te connais comme si je t'avais fait. Et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort. Tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir, en redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie. Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassé, la nuque pliée à cause d'un montant de portière de voiture. Mais ça peut pas marcher comme ça. De toute façon je compte pas me laisser faire aussi facilement, je te rassure. Alors oui, peut-être. Peut-être qu'un jour je finirai au 15-20 à cause d'un retour de flamme d'enfoiré. Ou que toi tu claqueras d'un AVC à 40 ans sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Faut pas attendre. Faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire qu'on tient aux autres. Qu'on a besoin d'eux. Qu'on plongerait devant les balles rien que pour eux. Qu'on sera toujours là. Faut se dire la vérité, faut oser s'avouer des choses importantes. Faut se dire les mots qui font barrage. Qui donnent du courage quand y a du blizzard. Et toi qui nous vois déjà vieux, avec des machins qui nous sortent de partout, des tuyaux, des aiguilles. Tu nous imagines en train de bouffer nos gencives. Nos jambes nous portent plus, on perd la tête et on signe des paplards qu'on comprend pas. Mais moi aussi j'ai l'impression d'avoir grandi trop tard, d'avoir raté trop de choses déjà. Esther Comard, la sortie du collège Saint-Exupéry, toutes ces conneries, c'était pas hier après-midi, t'es sûr? Et pourtant, on a encore tellement d'histoires pas croyables à vivre, si tu savais. Mais je te le dis, des histoires que tu peux même pas imaginer, qui nous emporteront très loin, tellement haut, en mode fusée. Tu vois, moi aussi j'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. Oh les cœurs, 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 oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Plus près, encore, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare.
Thank you. allora torniamo di nuovo in voce, abbiamo una compagna in collegamento. Ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, noi ti sentiamo molto bene e insomma ti chiamiamo questa mattina per aggiornarci un po' su una vicenda giudiziaria in corso in quel di Livorno, se ti va un po' di ricapitolarci che vicenda è e insomma di spiegarci un po' cosa sta succedendo.
Ma la vicenda è il solito processo per stupro, in questo caso lo stupro è avvenuto a Capodanno del 2022-2023 all'Isola d'Elba e un collega della sopravvissuta la violentò e lei finì all'ospedale e al pronto soccorso insomma si resero conto della violenza e quindi la denuncia partì, alcune donne si resero conto di questa violenza che era già dalle voci che giravano, però poi si venne a sapere solo due mesi dopo e da lì si formò un gruppo di solidarietà femminista all'Isola d'Elba e per questa ragazza sopravvissuta le scrivemmo prima una lettera dicendole che insomma appunto le saremmo state accanto se lei voleva e quando ce l'ha chiesto abbiamo deciso di seguirla nelle udienze del processo in un modo molto diverso da quelle per processo per stupro, da quelle per L'Aquila, perché gli avvocati hanno chiesto una presenza silenziosa, però è stato molto importante per lei perché è uno dei soliti processi per stupro in cui si mette sotto accusa la donna e quindi le avvocate hanno scritto articoli sulla presunta innocenza di questo individuo, hanno accusato noi di aver parlato di stupro, cioè di colpevolezza già prima del processo, però le cose sono molto evidenti qua sull'isola e quindi niente, questo è quanto. Chiediamo a tutte quelle che si trovano in quel di Livorno intorno a mercoledì 13 luglio alle 14 al Tribunale di Livorno ci sarà quest'udienza e abbiamo promesso di essere silenziose, forse è l'ultima e è importante essere in tante e dare sostegno alla sopravvissuta.
Allora, innanzitutto grazie, ricordiamo quindi che l'udienza ci sarà il mercoledì 12 luglio, vabbè, ora le date mi...
Allora aspetta, mercoledì ho sbagliato, mercoledì 10 luglio, esatto. Ho sbagliato.
Non mi tornavano i conti, ok, mercoledì 10 luglio intorno alle 15, quindi chi si trova...
14.
Alle 14, ok, e quindi chi si trova in zona Livorno, se vuole insomma dare sostegno alla sopravvissuta a questo ennesimo episodio di violenza, questo... di violenza patriarcale, una presenza quindi silenziosa durante l'udienza. Noi rimaniamo come radio chiaramente a disposizione per gli aggiornamenti, quindi se volete possiamo risentirci dopo l'udienza, ci dite un po' che piega prenderà questa vicenda.
Va bene, va sì, bene. Volentieri, sì, tenete pure il mio numero perché io ci sarò.
Perfetto.
E poi sì, volevo dire che ci hanno dato solidarietà anche, hanno dato solidarietà alla ragazza anche le compagne di Non Una di Meno Pisa e Livorno.
Perfetto.
Quindi già nelle scorse udienze insomma eravamo in diverse e poi a varie donne femministe singole che davano solidarietà.
Perfetto. Quindi...
E anche da Bologna sono arrivate.
E quindi anche la nostra solidarietà assolutamente, allora ci teniamo aggiornate su questa, su come andrà.
Sì, va bene, va bene. Grazie mille.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, a presto, ciao, ciao.
E allora 9:20, questa è ancora la rassegna stampa di Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM, in DAB a Terni. Vi ricordiamo che il numero per chiamare in diretta è lo 06 491 750. Abbiamo concluso, insomma, ormai una decina di minuti fa la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Nel frattempo abbiamo sentito in collegamento una compagna che, insomma, ci ha aggiornate sulla vicenda dello stupro avvenuto un paio di anni fa all'Isola d'Elba. La vicenda giudiziaria sta continuando, si è arrivati, il processo continua, ci sarà mercoledì alle 14 un'udienza al Tribunale di Livorno, si invita alla partecipazione a un presidio silenzioso, insomma, in quel di Livorno, chi avesse la possibilità di andare a portare supporto e solidarietà alla sopravvissuta a questo ennesimo episodio di violenza di genere, insomma, è ben accetta. Noi comunque rimarremo in connessione con questa compagna, ci faremo raccontare poi come andrà l'udienza, ma adesso, quando sono le 9:22, il momento tanto atteso che preannuncio dalle 8 di questa mattina, è, diciamo, finalmente una delle cose che io amo più fare probabilmente nella vita, è commentare le elezioni. Quindi c'è qui con noi una compagna che ormai sta tornando ad essere una voce abituale di questi 87.9, la stiamo spremendo come un limone, per fortuna le elezioni sono finite, e quindi buongiorno.
Ciao a tutte e tutti.
Ho azzeccato anche il microfono, mi sembra fantastico. Allora proviamo, insomma, un po' a mettere in fila le informazioni, al di là di quello che racconta la stampa italiana. Ripartiamo un attimo da delle coordinate di base. Quindi ieri c'è stata la seconda tornata delle elezioni legislative in Francia, si sta aspettando, diciamo, una composizione più definitiva di quella che sarà la nuova Assemblea nazionale. Per ora ci sono ancora proiezioni sempre più...
No, adesso
più...
noi le abbiamo su internet.
Ce le abbiamo su internet, sì. Perfetto. Allora, ripartiamo un po' dal bilancio del voto di ieri, rispieghiamo cosa hanno votato le elettrici e gli elettori francesi tra la prima e la seconda tornata, quindi tra il 30 giugno e il 7 luglio, come un po' ci siamo arrivati a queste elezioni e, insomma, cosa succede adesso.
Sì.
Eccoci qua.
Eccoci qua. Sì, le elezioni politiche francesi sono, per quanto sono ovviamente molto importanti, di solito non sono le elezioni più seguite in Francia. Perché? Perché quelle più seguite massicciamente di solito sono quelle del Presidente della Repubblica.
Che saranno nel 2027, in teoria?
In teoria. Okay. Che sono comunque, di solito sono insieme da qualche anno, cioè prima il Presidente e poi il Parlamento, e di solito da quando c'è questo sistema che li hanno messi insieme, cioè con 5 anni entrambe, di solito il Presidente poi c'ha una maggioranza, cioè c'è questa cosa che subito dopo le elezioni presidenziali chi vince poi ha anche il Parlamento e quindi c'è la maggioranza, cioè uguale a... Cosa è successo? È successo che dopo, insomma, questi anni che avete seguito di opposizione a Macron, di lotte in piazza, di eccetera, Macron quindi ha sciolto il Parlamento. Sciolto il Parlamento perché? In pratica perché non aveva più il sostegno della popolazione da mo, ma anche era diventato complicato governare anche, cioè, rispetto al Parlamento. E vabbè, il perché l'ha fatto adesso non è che siamo nella testa sua, però qualcosa della serie: adesso c'è il caos e io mi presento come l'unica persona che può risolvere il caos, che il caos sia il Rassemblement National in testa o in realtà che il caos sia una cosa ingovernabile, ma un po' era questo. E poi mi presento io come presidente e ribecco dopo la maggioranza, ma adesso senza fare grande fantascienza, però più ne è quello. Però nessuno, cioè dalle proiezioni della, ne abbiamo anche parlato infatti la settimana scorsa e prima, in realtà davano per tutti, cioè i sondaggi tutti davano per scontato che avrebbe vinto il Rassemblement National, no? Tranne io che sono
è vero, un ottimista, lo dicevamo l'altra sera, cioè, ci avevi visto bene.
No, ma perché in realtà la cosa che non vedono i giornali, cioè i sondaggi eccetera, è cosa sta succedendo nella popolazione. Non so perché non lo vede, perché lo vediamo noi, cioè quando cambia l'aria, quando c'è qualcosa nell'aria di politico, no? E gli attivisti, se fai politica lo senti, quando all'improvviso la gente ti parla di politica quando non te ne parlava mai, quando chi segui sui social e parla di cucina inizia a dirti che bisogna votare, quando, cioè, capito, questa cosa qui che noi siamo abituati un po' a sentire, ed è questo che è successo nelle ultime 2 settimane, cioè quando dicevo di solito non sono le più, a parte la partecipazione credo che sia finita al 68, che comunque è altissima per la Francia, sono appunto i livelli di attenzione che c'è di solito per le presidenziali. E comunque questa cosa è che, quindi, dopo i risultati del primo turno in cui il Rassemblement National era dato in testa, era anzi dato vincitore, era dato maggioranza assoluta, c'è stato questo sollevamento popolare e politico enorme di bisogna bloccare il Front National, il Rassemblement National, scusa, che è il nome che c'era prima. Io sto già andando sul commento e non su cosa abbiamo votato, quindi, quindi la mi sono persa, ma
allora, quindi, cosa, diciamo, quello che verrà fuori da questa tornata elettorale è una nuova assemblea nazionale, no?
Sì.
Ok,
cioè il Senato, questo come in Italia, c'è il Senato, però è l'assemblea nazionale che è sempre l'ultima parola,
ok,
in Francia, cioè, quindi è quella che conta di più. E quindi viene fuori questa nuova assemblea e viene fuori, sì, dicevo questa cosa sul Rassemblement National perché è, si dice spesso, cioè so anni che la sinistra vota contro il Rassemblement National e vota per la qualunque per evitare che il Rassemblement National arrivi, però di solito, diciamo, lo faceva perché bisognava farlo e non con l'idea che davvero se non lo faceva vinceva, non so, dire, cioè, c'era un senso di urgenza molto diverso questa volta, e di ansia e di paura. Cioè, le altre volte c'era una cosa un po' politica, bisogna impedirli, adesso c'era la paura tra chiunque sa quali possono essere le conseguenze di un governo fascista. C'era comunque veramente la paura fisica, no? Cioè, da chi subisce il razzismo, agli LGBT, alle donne, a chiunque. Quindi, in più della cosa un po' politica generale, c'era questo senso di davvero la mia vita può essere diversa e posso essere in pericolo. Okay. E questo si è sentito molto forte. Ci sono state anche, in realtà, sono aumentate le aggressioni, sia razziste che omofobe. Sono nella settimana tra i due turni, perché. Cioè, e quindi noi abbiamo anche sentito quanto se la sentiranno calda se
vincono.
E io so che qui siete abituati agli attacchi dei fascisti, ma davvero in Francia non così tanto. Quindi questa cosa era molto, cioè, questo sentimento è palese. Quindi il sentimento ieri sera è stato anche di sollievo enorme, cioè una cosa, veramente una paura molto grande. Però adesso, quindi, cosa è stata eletta? È stata eletta questa assemblea che non ha una maggioranza. Concretamente, il Front Populaire, diciamo che se lo paragoni a quello che era prima, era la NUPES, no? L'alleanza della sinistra, ha vinto più o meno 30 seggi, quindi è arrivato in testa.
Okay.
Il Rassemblement National ha comunque vinto tanti seggi, anche loro hanno comunque vinto.
Infatti si dice che comunque è uno dei risultati più alti di sempre, comunque.
Sì, sempre per questo fatto che comunque c'era il meccanismo delle rinunce, c'è sempre stato. Adesso non so se lo ridico.
Possiamo, forse su questo possiamo un attimo sorvolare, tanto ormai la frittata è fatta.
Cioè, è importante perché questo spiega tante cose, adesso ti dico perché. E comunque il Macron e i suoi alleati è diminuito tanto, e quindi in realtà, se la guardi, ne parlavamo l'altra volta, adesso vedi un po' più palesemente questi tre blocchi,
esatto.
No? Blocco, lo chiamiamo blocco di sinistra, blocco di estrema destra e blocco che chiamiamo borghese, che è sto centro-centro-destra. E questo è, si vede, col Front Populaire che ha un po' di più, ma non è che ha molto di più, però c'ha un po' di più in testa, e quindi dovrebbe decidere chi deve nominare il premier, no? Il primo ministro.
Ok.
Adesso in Francia succede così, c'è quindi il Presidente della Repubblica, che, come sapete, non è paragonabile al vostro Presidente della Repubblica, ha veramente dei ruoli,
dei poteri,
in particolare il potere di sciogliere il Parlamento, comunque anche
che non è poco, diciamo, a questo punto,
il potere di fare delle cose su ordinanza se c'è un momento di emergenza, di urgenza, cioè succede qualcosa per cui deve prendere un po', deve decidere delle cose lui, c'è un potere sulla, questo non lo spiego meglio, ma c'è un potere sulla politica estera tradizionalmente. Però tutte queste cose sono vere se c'è anche la maggioranza in Parlamento, in teoria. Questo è stato fatto anche, cioè ci sono comunque queste due figure del potere esecutivo, però, cioè che il governo è lui, però è vero soprattutto se c'è la maggioranza. Se non ha la maggioranza in Parlamento, il suo potere è molto relativo e molto è più un'abitudine, cioè più
una prassi, diciamo.
È più una prassi che un costituzionale, è
okay.
Più una prassi. Quindi cosa succede? Adesso il Presidente della Repubblica deve nominare il Premier, nomina lui, però lo nomina
cioè, diciamo, la rispettando, proposta, rispettando soprattutto sì, la, i risultati elettorali.
I risultati elettorali, in concreto lo propone il gruppo parlamentare che ha avuto più voti, cioè non è che lo decide lui.
Certo.
Non lo può fare, non si fa, non si fa. No, lo decide il gruppo, non è che tu dici, vabbè, in questo gruppo a me piace Tizio, nomino Tizio.
Anche perché poi questa persona nominata poi deve ottenere la fiducia in Parlamento.
È un po' più, è un po' più complicato che in Francia, che in Italia. Non ho detto che non c'è il premio di maggioranza, è anche per questo che sta maggioranza rimane, non sarebbe bastato, mi hanno detto gli italiani ieri, ma comunque, cioè comunque i seggi sono quelli, poi non si muove più. No, allora nomina il premier nomina un governo, e questo governo sì deve avere la fiducia, ma non è che la deve avere subito, cioè può anche proporre delle cose che possono non essere accettate, però qualsiasi gruppo in qualsiasi momento bastano, adesso mi ricordo che 60 persone, no, 60 per il Consiglio Costituzionale, insomma
un tot di parlamentari
30, per fare una sfiducia, cioè per chiedere un voto di sfiducia su una legge. E quindi
diciamo, una volta nominato il primo ministro e i ministri, le ministre, diventa operativo il governo, inizia a governare,
sì,
diciamo.
Inizia a governare, e quindi in teoria succede che cioè, il gruppo maggioritario quindi cade, se non riesce ad avere, se non riesce a fare una un governo, allora in questo caso può il presidente può chiedere al secondo gruppo maggioritario, ma in questo caso non succederà, perché noi abbiamo sempre pensato cosa succede se è in testa il Rassemblement National. Adesso vediamo questo, perché tante cose, questo non si può molto sapere, adesso possiamo fare fantapolitica, ma questo è un po' difficile saperlo, perché è difficile capire chi proporrà, come, cosa faranno gli altri, cosa succederà. In teoria, cioè, ci sono state le voci prima di una grossa coalizione, no? Di fare addirittura una coalizione con quindi di un governo che andasse bene fino a Macron, però adesso lo hanno esclusi tutti. La France Insoumise, ovviamente, che è il gruppo più a sinistra della coalizione di sinistra, aveva già detto non esiste, ma in realtà anche gli altri, quindi è probabile che non si faccia, e quindi sì, è adesso il scenario più probabile sembra una cosa o di ingovernabilità o di, non lo so, o forse di proporre, che ne so, iniziamo con il ritiro della riforma delle pensioni, che è stata una cosa con una parte che potrebbe anche votare. Vabbè, veramente io invece non sono brava per una fantasia.
No, allora quindi su questo diciamo sospendiamo un attimo l'analisi e vediamo cosa si muove nei prossimi giorni. Sicuramente diciamo questi elementi di contesto spiegano il fatto che già ieri sera, dopo la chiusura dei seggi, insomma, quindi dopo le 20, diciamo come termine ultimo, Mélenchon è subito preso parola pubblicamente rivendicando per la France Insoumise, diciamo, la presidenza del governo, proprio alla luce di questo meccanismo che dici te.
Neanche lì, nel senso che il gruppo che ha vinto è il Nouveau Front Populaire. Okay. Chiunque del Nouveau Front Populaire può essere,
potenzialmente può essere.
Dentro i, perché questa cosa del primo ministro c'era nell'aria, lo chiedevano tutti, i giornalisti non volevano sapere altro. L'accordo che è stato fatto interno al Nouveau Front Populaire, che quindi è la France Insoumise, il Partito Socialista, i Verdi e i Comunisti, e gruppetti, cioè l'NPA dentro e ex socialisti usciti un po' più a sinistra. L'accordo interno politico era chi all'interno ha il gruppo più forte proporrà il premier, però era più un accordo politico interno.
Okay.
Stanno già discutendo tra di loro, perché questa è una possibilità, e gli altri dicono no, facciamo piuttosto che lo votiamo. Ma se lo votano, se è il gruppo più forte è la France Insoumise, se lo votano la France Insoumise è in minoranza, perché comunque è il gruppo più forte all'interno della coalizione, ma non ha la maggioranza della coalizione. Quindi adesso stanno in grandi discussioni
però diciamo che, per esempio, una cosa che è venuta fuori dai quotidiani, ma in realtà da molto tempo, però diciamo per esempio oggi per esempio un paginone interno, vedevamo prima sul Corriere della Sera, ora te lo faccio vedere, che diciamo fa una specie di collezione di facce di impresentabili, no? Di gente che di gente, insomma, di parlamentari che alla fine sono stati eletti, le facce estreme del voto, mettendo insieme persone del Rassemblement National e del Nouveau Front Populaire, no? Quindi c'è questa narrazione di una Francia ostaggio degli estremismi a destra e a sinistra, che ovviamente poi, soprattutto poi il Corriere della Sera, quindi in quel filone di analisi, qual è l'obiettivo? È quello di rinsaldare un ruolo di Macron e della sua compagine, diciamo, come l'unica forza in grado di mantenere una stabilità politica e sociale in una Francia altrimenti spaccata a metà da gente che si prende a bottigliate per strada. Sembra un po' questa l'immagine, con Rassemblement National, razzisti, omofobi, diciamo in realtà tutti filoputiniani da un lato, e dall'altro diciamo un Nouveau Front Populaire che diventa il recettacolo dei centri sociali, degli antisemiti, di gente fuori di testa. Rispetto a questo, io ora te lo passo, perché io molta gente non so manco chi è, ma secondo me tu ti fai due risate, ti chiedo, questa narrazione degli opposti estremismi in Francia esiste, nel senso è una propaganda di destra che viene in qualche modo alimentata anche in Francia, questo, diciamo, alimentare questo panico sociale rispetto a ora la società imploderà nelle proprie spaccature interne, oppure invece è una pura propaganda, insomma, del gruppo di Macron, che ovviamente ha alle spalle un forte appoggio in Europa.
Sì, vabbè, ma la mia risposta è scontata. No, vabbè, risate. In realtà un po' fa piangere, nel senso che in realtà durante la campagna elettorale non solo era messo proprio un'equivalenza totale tra la France Insoumise e Rassemblement National, ma in alcuni commentatori di centro era addirittura molto peggio la France Insoumise. Cioè sembrava che tutto sommato su Rassemblement National li conosciamo, sono persone per bene, la France Insoumise invece sono appunto pazzi, estremisti, antisemiti. Questa cosa ne abbiamo parlato perché è uno degli attacchi un po' a tutta la sinistra, no, ormai nel mondo, insomma, e chi più ne ha più ne metta. Poi voi l'avete forse poco seguita, ma c'è stata anche appunto le rivolte in Kanaky, in Nuova Caledonia. Cioè, se tu vedi, allora, chi gli impresentabili sono. Ci sono diversi fatti, c'è un fatto di classe, cioè loro non sopportano che la France Insoumise abbia fatto entrare in Parlamento delle persone che non sono del loro
rango.
Sì, del loro rango. Cioè, per esempio qua c'è l'ex tassista, no? Per dire l'ex tassista, una vergogna. No, ogni volta che c'era. Questo è stato molto forte anche nella precedente, cioè li prendevano per il giro proprio sul fatto che non avevano studiato chissà cosa, eccetera. Un effetto di classe molto forte. Poi c'è un antifascista schedato, sì, allora schedato in Francia, come dire,
è identificato dalla Digos, diciamo.
Sì, ma poi la qualunque, poi tra l'altro ultimamente i più schedati erano i militanti ecologisti, cioè che poveretti, più degli antifascisti si sono presi, cioè era vietato andare ai cortei, c'è stata una repressione sui diritti.
Questa l'abbiamo provato a seguire, diciamo.
Molto, ecco, molto forte in Francia. Quindi, meno male, questo, diciamo, la France Insoumise l'ha rivendicato. Lui è un antifascista noto, portavoce di un gruppo antifascista giovanile, figo. Cioè, uno è un noto militante associativo dei quartieri popolari. Non si capisce che ha fatto. Attacca al sionista. Attacca ai sionisti, sì. Una indipendenza della Kanaky, appunto, che in Francia, come sapete, la questione coloniale è molto. Che è semplicemente uno che era nelle rivolte che ci sono state adesso contro la Francia. E c'è Daniel Obono, che è pure un'amica mia. Vabbè, è sulla questione della Palestina, capiamoci, a voi farebbe ridere dire che questi sono estremisti, con tutto l'amore che ho per loro. No, cioè è una sinistra. È una sinistra un po' sinistra, con un programma.
È una sinistra di sinistra.
Sì, con un programma riformista serio, con delle proposte serie, che ha appoggiato, che ha lottato contro il genocidio in Israele. Veramente è questo il livello.
Il tema Palestina-Israele è stato un tema centrale di questa tornata elettorale.
Sì,
diciamo.
Soprattutto della quella prima, soprattutto delle europee.
Delle europee.
Anche perché comunque la France Insoumise ne ha parlato molto, perché stava in piano genocidio, regamo, certa. Perché. Allora. Cos'è lo scopo quando fanno questo? Un po' ovviamente dire questi è, però c'è anche qualcosa che è spaccare la sinistra, spaccare il fronte popolare comunque. Cioè io in realtà credo quasi di più, nel senso che comunque l'idea di spaccare c'è veramente la retorica della buona sinistra e della cattiva sinistra, tantissimo, fortissimo. Cioè, da una parte schiacciano tutto il Front Popolare sulla France Insoumise, che a qualcuno cioè, rosica comunque dentro, che alcuni sono comunque una sinistra un po' più moderata che non. Però c'è anche il fatto di dire siate ragionevoli, fate qualcosa con, che ne so, l'ala sinistra di Macron, per esempio, o comunque cioè, ritroviamoci da persone ragionevoli. Quindi, perché l'unità di questa sinistra, per quanto è una cosa preziosa, rara, e poi l'unità della, cioè, questa unione della sinistra con appunto una parte più radicale che è più forte, cioè, è una cosa che loro non lo so, finché c'era, che loro non sopportano. E quindi secondo me uno degli scopi comunque è anche proprio di spaccare questo fronte.
Esatto.
Che per adesso non ha funzionato.
E su questo ti dico che, per esempio, infatti un altro dei fil rouge, diciamo, di tutti gli articoli è quello di appunto descrivere questo nuovo Front Populaire come una grande accozzaglia che tiene in seno una che cova in seno una serpe, che è l'impresentabile Mélenchon. Sì. Questo, per esempio, te lo dico, per esempio c'è un articolo a pagina 5 della Stampa, un'analisi, quindi diciamo La Stampa è uno dei quotidiani della stampa mainstream più spostato verso il centro-sinistra. Domenico Quirico, Macron scommessa vinta a metà, stretto tra populisti a destra e sinistra, quindi il Front Populaire come comunque una sinistra populista, temeva di essere sotterrato da Marine, ora deve fare i conti con l'impresentabile Mélenchon, il suo raggruppamento evita la disfatta preventivata ma è una consolazione modesta. Quindi diciamo il Fronte Popolare è descritto non solo come estremista ma anche populista.
Sì, vabbè, infatti poi non abbiamo più detto su quanto, cioè questa scommessa che aveva fatto Macron, quanto gli è andata bene, gli è andata male. Gli è andata male perché non prendono mai in considerazione le cose che possono cambiare. Questa cosa è molto strana. Vedono la società come una cosa un po'. Cioè, sono così le proiezioni del primo turno, la gente ha votato così, non cambierà niente. Capito? Invece la mobilitazione, lo spostamento cioè chi ha fatto battaglia politica, chi ha gli argomenti, le discussioni, gli amici, la firma, insomma tutte queste cose qui contano e hanno contato. Poi sul fronte, in realtà sono settimane che da quando c'è la proposta da quando hanno sciolto la Camera. Allora Il Front Populaire ha detto che avrebbe avuto candidature uniche l'indomani, cioè la sera dei risultati degli europei. Macron ha sciolto, l'indomani c'era una proposta cioè di avere un'unica. Questo vuol dire che per ogni seggio ci sarebbe stata un solo candidata di sinistra. Cioè, quindi cioè, in realtà questo fronte si è fatto subito, e la cosa che è interessante è che si è fatto sulla base di un programma, cioè quello sta a dire le cose, ma
cioè, esiste qualcosa che vogliono fare, non è solo una coalizione di cordone sanitario.
No,
diciamo.
No, l'hanno firmato, certo, l'hanno firmato in un momento in cui comunque la France Insoumise era più forte e quindi è forse un po' più spostato a sinistra di quanto qualcuno avrebbe voluto al suo interno, che a noi non è che sembra, non è il bolscevismo, siamo calmi, cioè, però che è appunto il ritiro della riforma delle pensioni, la riforma a 60 anni, l'aumento del minimo dello stipendio a 1600 euro netti, del meccanismo di controllo democratico tramite referendum serio, alzare le pensioni minime, aumentare gli aiuti per la casa, fermare le grandi opere, qui si dice, e alcune grandi opere molto precise che ci sono in Francia, la cosa sulla canachia, appunto ricominciare i negoziati con l'indipendentismo, la tassa sui grandi profitti, che comunque è una cosa che aveva messo il Partito Socialista, che ha tolto Macron, e più ne ha più ne messa. Ci sono cose divertenti nel programma per noi, che per esempio c'è mettere la regola verde. La regola verde è che non devi prendere la natura più di quanto lei possa cioè, se fai questo è anticapitalismo puro, però questo c'è comunque, vabbè, c'è un programma anche abbastanza lungo e anche abbastanza dettagliato che è stato firmato da tutte le forze, non era solo un'alleanza elettorale. Questo in realtà devo dire è la cosa alla quale la France Insoumise teneva tantissimo.
Okay.
Poi non è detto che la gente lo rispetti, però per dire, non stiamo votando solo per stiamo votando per qualcosa
e non solo contro qualcuno, perché per esempio, vabbè, il giornale è un quotidiano di destra in Italia, e quindi uno dell'articolo di fondo, l'editoriale del giornale di oggi, parlava appunto di fermare il nemico non è governare, no? Quindi questa idea di un Rassemblement National perennemente bloccato da questo cordone sanitario definito innaturale da Bardella, no? Che poi porta, diciamo, a una paralisi, perché vi tiene insieme solo la voglia di fermare, di arginare il Front National, il Rassemblement National, ma poi insieme non condividete niente. Prima di lasciarti la parola, ti dico anche che su quello che dicevi prima, quindi sulla tassare gli extra profitti, oggi sul Fatto Quotidiano c'è una doppia pagina su il Rassemblement National, sul fatto che, diciamo, nel programma da anni del partito di Marine Le Pen, diciamo, c'è questa tassazione dei ricchi, tassare i ricchi. Le Pen ci ripensa, la protezione delle classi medie resta anche per loro un favore ai soliti noti. Quindi, e questo lo dico non per commentare poi effettivamente il programma elettorale del Rassemblement National, ma perché diciamo, nella narrazione il Rassemblement National a volte viene presentato come il partito votato dalle classi popolari contro una sinistra, diciamo, votata dai gruppi intellettuali, no? Diciamo, dalla borghesia intellettuale, in realtà con un'assenza di radicamento poi nelle classi popolari, nella classe lavoratrice francese, insieme a un'altra opposizione, quella tra le città e le campagne. No, in cui nelle grandi città si vota a sinistra, nelle campagne, nei piccoli centri si vota a destra. Quindi quello che io ti vorrei chiedere, insomma, da osservatrice privilegiata, insomma, di questa della realtà politica francese, è se secondo te questo discorso tiene poi alla prova dei fatti. Cioè, è vero che la sinistra viene votata sostanzialmente da la borghesia intellettuale, e invece le classi popolari si spostano sempre più sul Rassemblement National? Cioè, qual è l'aria che poi si respira socialmente su questo?
E allora, quindi ho due domande sul programma. Non mi ricordo più il nome sul programma. No, ah sì, avete votato contro. Allora, due cose su questo. Uno, comunque interessante che la gente abbia votato contro, cioè vuol dire che comunque Rassemblement National, per il pericolo che l'estrema destra sia al potere, spaventa. Per noi antifascismo, cioè la riscossa un po' antifascista c'è, e questo è vero che si è sentito. Cioè, io un'aria così non la sentivo dal 2002. Allora, la gente che è nata, che fa politica da quell'epoca, ne parla, sai, dice come il nostro, cioè i vecchi, è il 2002, è la prima volta che Le Pen è arrivato al secondo turno, ed è stato un elettroshock alle presidenziali. È una roba che c'erano, cioè, centinaia di migliaia di persone per strada, tutti, è stato proprio un elettroshock. Da allora ci siamo abituati al fatto che aumentassero. Il meccanismo del quello che appunto si chiama il fronte repubblicano, cioè il fatto che di solito c'erano le rinunce quando c'erano tre persone al secondo turno e il Front National poteva vincere, c'era la rinuncia del terzo o della terza per permettere il più possibile che il Rassemblement National non arrivasse in Parlamento, e questo ha funzionato, ed è il motivo per cui, mentre aumentavano i voti per Rassemblement National alle presidenziali, non aumentavano in Parlamento. L'unico che non ha fatto questa cosa qui è Macron, e all'improvviso ci sono stati 90 deputati dal giorno all'indomani, praticamente 90 deputati, per c'erano 8 prima, perché è la prima forza politica non di destra che rifiuta, cioè non di centrodestra, che, non so, avete capito, che rifiuta chiaramente questo barrage repubblicano, che invece questa volta hanno fatto. È un dato interessante che ci sia stato, non solo nelle urne ma proprio nella società, questa cosa qui, come dicevo, questa paura, e anche una cosa molto, per la prima volta a livello un po' sociale, nel senso, si diceva, ma cos'è davvero l'estrema destra? Perché è vero che, siccome i media veramente, cioè, hanno fatto propaganda per loro e contro, per essere, cioè la meglio, dicevano che erano uguali gli estremi, quindi dice, però tendenzialmente sembravano anche più ragionevoli, se li stava a sentire. Ed è la prima volta che tanta gente ha detto: perché a me mi spaventa se arriva il Rassemblement National? E l'hanno detto molto in prima persona, perché sto con un uomo e ho un bambino, perché i miei due genitori non hanno la nazionalità francese, oppure che se ne vadano, perché, cioè, è stato molto 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 questo racconto in tutti i social. io l'ho sentito come una cosa molto forte, ed era un po' la prima volta che la gente si metteva un po' in gioco, gente che non è che fa politica sempre e racconta, lo vedi mo con i social, c'hai un po' e questa cosa qua. Però è successa una cosa che non ho detto, è che là il centro ha fatto questa rinuncia di più quando c'era, quando c'erano le forze di sinistra non France Insoumise, ed è uno dei motivi per cui la France Insoumise ha le forze interne alla sinistra, la France Insoumise è quasi alla, un po' di più, ma quasi alla par del Partito Socialista. Cioè il meccanismo di rinuncia ha funzionato di meno per la France Insoumise. La France Insoumise ha lasciato molti seggi, cioè molti collegi buoni alle altre che avrebbe potuto rivendicare, e il meccanismo c'è stato di meno. Questo ok, sul programma, quindi un po' di contro c'è, però c'è un programma. C'è un programma, ed è un programma sulle cose che sono state le lotte degli ultimi anni. La pensione è stata la lotta principale, le grandi opere sono state una delle lotte, l'antirazzismo è stato, cioè le rivolte delle banlieue, eccetera, hanno messo. Chi fa, chi vota, chi non vota? No, allora. Sì, ovviamente abbiamo avuto una sinistra che era una sinistra liberista e faceva politica di merda, e quindi ovviamente le classi popolari non hanno più votato a sinistra, grazie, cioè sì, questa cosa è stata vera. È cambiata con in realtà è cambiato un po' con la France Insoumise, senza fa, però è vero, cioè che è una forza che ha ricominciato a dire cose di sinistra e a prendere di petto per esempio la questione del razzismo, che per me è una delle cose che è più, cioè, alcuni cambiamenti sono grossi, ma il grosso cambiamento con la sinistra tradizionale è persone che parlavano così tanto del razzismo francese, esplicitamente dell'islamofobia, cioè questa è una parola che era proprio una parolaccia 10 anni fa e che gli esponenti della France Insoumise si sono messi a usare e hanno anche, no, sdoganato il fatto di poter dire c'è un problema contro i musulmani in Francia, proprio palese, e in generale sulle le banlieue, eccetera eccetera, e quindi si sono spostati un po' dei blocchi, cioè chi vota a sinistra, no, intanto vota una sinistra, è vero che vota una sinistra che ha studiato, questa è una cosa che è sempre, cioè, il livello di studio conta, quindi anche in un ceto, vabbè, gente che ha studiato che viene da diversi ceti in Francia comunque, però per un grosso blocco sono le persone, come si dice, gli statali,
i dipendenti pubblici
che hanno visto, cioè il loro che hanno visto, cioè, il loro potere d'acquisto e la loro vita proprio degradarsi enormemente negli ultimi 10 anni. Un grosso blocco sono le persone che subiscono il razzismo, che non le possiamo chiamare altrimenti perché non sono né immigrati né terza generazione, sembra buffo perché c'è gente che sta qui da veramente tanto tempo, ma che subisce
le persone razzializzate,
sì,
possiamo dire,
in Francia si dice così, che è proprio che sono francesissime, che però subiscono, e anche il disprezzo di questo fatto che sembra, questi sono comunque blocchi grossi. Il Front National è in tutti gli strati sociali, non c'è, in realtà non c'è nemmeno uno strato in cui c'è un po' di più, cioè è proprio univocamente lo votano tutti in tutti i ceti sociali. È vero che le grandi città votano più a sinistra, se tu vedi chi è stato eletto al primo turno, Parigi e la banlieue, è impressionante, io mi sa che non mi muovo più perché comunque è tutta cioè, le grandi città votano più a sinistra, questo è vero. È anche vero che le piccole città e le campagne sono state molto abbandonate, cioè i gilets jaunes erano una rivolta molto dei piccoli centri e delle campagne che non ce la fanno più. Però l'unico punto in comune con tutta la gente che vota il Front National, questo non lo dico io ma proprio gli studi, le interviste, è il razzismo e l'insicurezza e l'immigrazione, e questo comunque è una cosa che è stata molto 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 sviluppata nei media e dalla classe politica, da Mitterrand, cioè una cosa che si dice sempre in Francia è Mitterrand ha fatto apposta a dire pompiamo un po' il Rassemblement National così noi appariamo come quelli che ci si oppongono, e un po' non è falso. E se vedi le politiche hanno fatto anche in termini le politiche migratorie, ma anche il modo in cui si parla per esempio dell'immigrazione come un problema da risolvere, cioè solo quello, insomma,
una perenne emergenza, diciamo,
sempre un problema, cioè, perché è un problema, insomma, è un problema, e quindi i temi, no, i temi del Rassemblement National, l'insicurezza, l'immigrazione, gli assistiti, cioè le due cose molto che tornano sempre sono: c'è qualcuno che non fa niente, c'ha soldi mentre io sto qua, e l'immigrazione, e di più in posti in cui immigrazione non c'è, cioè più c'è immigrazione in un posto, meno la gente vota Front National, tendenzialmente, non sto esagerando, però guarda, è quindi no, non è come dicono loro. Però è vero che se la sinistra fa una, cioè la sinistra, quelli che si dicono sinistra fanno una politica liberista, sì, ma so cose che qui non le dico perché sono uguali che in
perdono
Italia.
L'aggancio con le classi che in teoria dovrebbero, sì, dicono di rappresentare,
e
diciamo,
poi perdono il senso di le cose possono essere altrimenti, cioè è tanto tempo che c'è questo sentimento di è così,
ineluttabilità,
ovviamente, perché cioè se ci sono solo briciole, allora le tengo per i miei e quelli che mi assomigliano, non so come dire, certo. questo è il ragionamento di chi vota Rassemblement National. Se tu dici no, tu devi dividere perché bisogna essere buoni, non funziona. Se dici le cose possono essere altrimenti, non ci saranno solo le briciole, vabbè, questo fa un discorso un po' vago, però l'idea di dare l'idea che un altro mondo è possibile, quantomeno un altro stato sociale, è questo che è cambiato con la France Insoumise, il fatto che la parte più liberista del Partito Socialista sia andato con Macron e quindi ciao,
ci siamo levati,
sì.
Io ti volevo fare un'ultima domanda, quando sono le 9:56, quindi un po' in chiusura. Ti volevo chiedere le compagne, cioè il femminismo, il transfemminismo, i femminismi francesi rispetto a tutto questa campagna elettorale che è stata intensa e velocissima, perché ricordiamo che Macron ha sciolto l'Assemblea Nazionale inizio giugno, dando come appuntamento per la prima tornata il 30 giugno, quindi è stata una campagna elettorale abbastanza intensa e concentrata. Le compagne, insomma, che posizione hanno preso rispetto a questo? Perché, per esempio, un altro tema che strumentalmente è arrivato addirittura su alcuni giornali italiani, dico addirittura perché diciamo sono vicende molto interne diciamo al dibattito politico francese, che non è detto che trovino spazio, l'hanno trovato appunto perché c'era la campagna elettorale, sul fatto che diciamo parte della sinistra, della France Insoumise, ha deciso di prima coprire e poi comunque forse ricandidare politici esponenti che comunque erano stati pubblicamente denunciati dalle compagne, dal femminismo, come uomini violenti, no? Quindi un modo insomma per dire che anche la sinistra, anche se si professa, no? La parte politica che difende i diritti delle donne, femminista, progressista, in realtà poi è tutta la stessa cosa, no? Quindi ti volevo chiedere, insomma, rispetto a questo dibattito politico, le compagne come si sono posizionate?
Ma le campagne si sono posizionate in modo molto netto, anche perché la questione era per la prima volta la possibilità che il Rassemblement National fosse maggioritario era reale. Diciamo che fino adesso era più uno shock simbolico, e che adesso era uno shock, non so, per me almeno era simbolico, adesso era una cosa molto concreta. Le compagne ovviamente si sono posizionate in modo molto netto, chiamando, ma in realtà facendo propaganda, organizzando, cioè la campagna elettorale non è stata fatta solo dai partiti, in realtà si sono messi nella campagna elettorale, cioè concretamente a organizzare, a prendere volantini, a dare cose, a fare manifesti, a fare anche manifesti non di partito, perché siccome quando c'è un'alleanza come il Front Populaire, la cosa comoda è che te puoi fare campagna per il Front Populaire, non devi nemmeno fare campagna per un partito, un candidato, una candidata, no? E c'è stata questa cosa popolare, non so, però quantomeno dell'associazionismo, i gruppi collettivi, di fare tantissima campagna così. Le femministe l'hanno fatto sulle questioni femministe, dicendo in pratica cose da risolvere ci saranno e noi non smetteremo mai di rompere le scatole, però non possiamo nemmeno paragonare l'estrema destra e la sinistra. Ma non scherziamo, anche perché negli ultimi tempi un po' di meno, però le posizioni del Rassemblement National sulla questione delle donne, sull'aborto, sui diritti sono molto 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 classicamente di merda, quindi era anche abbastanza facile. E c'è stato effettivamente il discorso di, in realtà è un candidato che è stato effettivamente denunciato e incolpato, non so come si dice, per condannato per violenza domestica. E che le compagne hanno detto non lo potete presentare, e che alla fine ha ritirato una candidatura, quindi ha anche funzionato questa cosa di dire, in realtà c'era solo lui che era stato chiamato, e ha funzionato, cioè la mobilitazione ha fatto sì che lui si ritirasse, dicendo anche vabbè, Quindi questa cosa, diciamo, c'è stato sia un effetto che una mobilitazione in generale, che su una mobilitazione su alcune cose che ha anche funzionato. Devo dire, c'è stato un forte attivismo anche del mondo LGBT, cioè che ha preso posizione in modo molto netto. Io ero anche un po' sorpresa, perché c'è una parte del mondo LGBT che non è politicamente così schierato, però il grosso associazionismo ha comunque preso nettamente posizione. È stata una delle cose che quando dicevo i sondaggi e i giornali non si interessano a quello che succede nella società, è molto, cioè, sono cose di questo tipo qui. Adesso tutto questo, è ovvio che a me piace molto che si sia chiamato Front Populaire, perché il Front Populaire è un momento in Francia in cui c'è, contro il fascismo, un'alleanza della sinistra anche un po' moscia, nel senso che va fino ai radicali centristi, un programma che non è un granché, cioè insomma sì che è un programma base, che è, e un periodo storico in cui si strappano tra le più grandi conquiste sociali, perché c'è, per la piazza, per gli scioperi, per, cioè, quindi il Front Populaire a me piace come simbolo, è sì, facciamo un'unione, diamoci le possibilità, però chi porta i risultati concreti è un programma che, cioè, le cose ottenute sono state molto più avanti di quello che c'era nel programma di base per le mobilitazioni, gli scioperi. Quindi adesso la questione in realtà è questa. Quindi. E gli appelli sono stati, perché i giornali queste cose non lo dicono perché non lo vogliono dire, ma in realtà tutti i dirigenti della France Insoumise, nel loro discorso, che poi non è che è, la cosa che hanno detto è: adesso tocca a voi, la mobilitazione non deve scendere, noi non abbiamo nessuna forza che non ci date voi, parlando alla piazza. Loro ce l'hanno chiaro, quantomeno è, gli altri
un po' meno,
non lo so.
Quindi chiaramente, diciamo, la politica partitica rappresentativa non è niente senza la mobilitazione, questo, diciamo, mi sembra una buona conclusione da trarre anche sulle elezioni europee in Italia, sulle elezioni europee in generale, nel senso, l'abbiamo detto commentando i risultati per esempio di AVS, Alternativa Verdi Sinistra, che chiaramente ha delle posizioni molto meno di sinistra e molto meno radicate nelle lotte rispetto per esempio al Fronte Popolare, Nuovo Fronte Popolare in Francia, però anche lì il 7% a cui è arrivato AVS non l'avrebbe mai ottenuto se non ci fosse stata una mobilitazione dal basso sulla vicenda di Ilaria Salis. Quindi Salis, questo diciamo, io spero che le dirigenze dei partiti ne siano pienamente consapevoli, altrimenti stanno fuori dal mondo. Detto questo, sono le 10.02, non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro prima di concludere.
Guarda, proprio un'ultimissima, perché ci sono questi due meccanismi. Uno è che la cosa che ha fatto la France Insoumise è dimostrare che si può cambiare, cioè che quando una cosa la difendi, quando difendi posizioni contro tutti, cioè contro quello che ti dice il sistema mediatico, un esempio è la posizione sul nucleare, l'altro sull'islamofobia, forse quella più palese, però in realtà ce ne sono, se non ti arrendi a dire diciamo una cosa un po' meno così prendiamo più voti, allora in Francia almeno si è finto che i voti si sono presi, ma si è partecipato alla battaglia politica sull'ideologia dominante, cioè tu hai partecipato alla battaglia a spostare un po' i paletti. Questa forse, allora, loro dicono che rispetto al resto dell'Europa è questa la cosa che non hai mollato, ad avere una sinistra che in Francia non si chiama nemmeno radicale, si dice di rottura, cioè che tu dici ci vuole una rottura col capitalismo, una rottura con il sistema che c'è. Quindi la prima è che comunque la politica, nel senso la gente che si vede, che va in TV, che può servire a questo, a dire, avere un effetto di quando si sentono persone che dicono queste cose, che sono candidati alla Repubblica, può cambiare un po'. La seconda, beh, è quella che hai detto adesso, cioè è che in realtà adesso tutto dipende dal fatto che la mobilitazione non si fermi qua e di quello che succederà. La cosa che possiamo sperare è che, siccome le mobilitazioni sono state molto grandi in Francia e di settori molto diversi, perché dans les banlieues, ai gilets jaunes, ai sindacati per la pensione, sono strati sociali, sono persone, gruppi sociali diversi, la questione è come questo adesso continua, entra nel dibattito e nel seguito.
Allora, io ovviamente ti ringrazio per questo focus, diciamo, penso sia molto utile per chi ci ascolta non fermarci, diciamo, alla stampa mainstream, ma provare a approfondire un po' le questioni. Vi aggiorno anche sul fatto che l'udienza di Stella, insomma, di cui parlavamo prima, è stata effettivamente rimandata al 30 settembre, è stato accettato il rito abbreviato, quindi insomma la mobilitazione per quanto riguarda la vicenda di Stella nello specifico è rimandata a quella data, fermo restando che ricordiamo che oggi alle 15 invece ci sarà l'udienza di Mohamed. Io detto questo mando un po' di musica e poi vi saluto.
Ciao.
Allora, quando sono le 10.07 io vi saluto, chiudiamo la rassegna stampa di oggi, invito ovviamente tutte le persone all'ascolto a rimanere sintonizzate sugli 87.9 e continuare a seguire il palinsesto di oggi. Vi auguro anche una buona settimana e un saluto soprattutto a chi ci segue privato o privata della propria libertà personale.